attraverso tutta la sua fase di formazione, accompagnando il visitatore, cercando di farlo, nella testa dell'artista e nei percorsi di ricerca che lui ha fatto da giovane per arrivare ad essere futurista.
Quindi si vede tutto quello che l'ha influenzato.
In un certo senso abbiamo fatto una selezione di opere che sono le sue fonti visive, quello che lui ha visto, ha studiato, ha amato, ha studiato molto attentamente per arrivare a elaborare la sua arte d'avanguardia. Come abbiamo fatto? Non ce lo siamo inventato, abbiamo utilizzato i tanti strumenti che lui aveva, innanzitutto i suoi scritti, perché Boccioni è pittore e anche scrittore, ha un registro espressivo molteplice, si muove da una parte nella pittura, nel disegno e nella scultura, dall'altra parte con la scrittura. E quindi leggendo innanzitutto i suoi diari, le sue lettere, lui ha scritto dei diari da giovane a 25 anni, tre diari in particolare tra il 1907 e il 1908, dove tu entri esattamente in tutta la sua riflessione interiore, in tutte le sue percorsi di ricerca e di studio. E quindi abbiamo preso da una parte queste fonti e dall'altra anche
e sono in mostra.
E sono in mostra, ci sono i tre tacchini, appunto, questi tre diari che provengono dal Getty Institute di Los Angeles, li abbiamo fatti venire in mostra. E dentro questi diari ci sono citate molte opere, per esempio, passioni, interessi, ci sono citati molti rapporti con mittenti, con persone, e qui noi abbiamo calato in mostra una serie di queste cose citate, raccontate dentro. Quindi,
ho visto anche uno sposalizio della Vergine,
sì,
fatto da un suo amico,
uno dei suoi principali committenti. Sì, è un'opera affascinantissima, perché ha il formato, è quasi di contraffazione, ha il formato dello sposalizio della Vergine di Raffaello di Brera, anche la cornice è fatta ad hoc, e questo suo mecenate, che si chiama Gabriele Cattone, che era un artista, pittografo, stampatore, aveva la passione per l'antico ed è in quel momento, nel primo momento in cui Boccioni viene a Milano, incontra questa figura che è determinante per il suo lavoro, quindi si lega professionalmente. Quello che volevo dire, l'altra parte delle fonti interessanti che abbiamo unito alle fonti documentari scritte è un atlante di immagini, un vero e proprio album che noi abbiamo chiamato un atlante della memoria, che raccoglie ritagli di riproduzioni artistiche che Boccioni si è raccolto nella fase prefuturista. In base a uno studio che abbiamo fatto, perché sono alcuni anni, dal 2013 che io studio questo atlante, ho potuto capire, si capisce che le fonti che lui ha raccolto vanno dal 1895 al 1909, per cui proprio prima dell'ingresso.
Prima, tutto quello che preparava.
Sì. E quindi sono 216 ritagli di riproduzioni, da cui c'è di tutto, c'è Durer, c'è disegno leonardesco, c'è Donatello, ci sono i simbolisti nordici, gli impressionisti, c'è uno svedese come Zorn, i belgi, Rops, eccetera. E queste fonti diversissime, che sono il suo mondo, talvolta sono anche fonti combinate in modo apparentemente caotico, disordinato, ma lui
però sono tutti elementi che sono entrati nella sua visione, nella sua immaginazione.
E anche ci sono parecchi artisti che poi lui, negli scritti futuristi, rifiuterà, cioè quelli che lui dirà, questa, basta con questa cultura dei musei, con questa cultura delle biennali, di questi rifiuti che ci arrivano dalle biennali veneziane.
Voglio il nuovo.
In realtà in questo atlante, per esempio, ci sono ben 5 cartelle dedicate agli artisti che esponevano la Biennale veneziana, e noi abbiamo fatto così, a titolo di esempio, una sala, due sale, anzi, con opere che sono in questo atlante, opere della Biennale di Venezia che del 1905, di questi artisti, penso dipinti che non sono mai arrivati in Italia adesso dopo la Biennale, per cui ci sono delle stanze, stanza per stanza, è un po' ripercorso il mondo di queste fonti. Da
quindi
una parte,
tutto quello che ho visto,
c'è una sala appunto dei rapporti con Balla, il suo maestro a Roma, poi una sala con questi della Biennale, una sala il suo incontro con i divisionisti, questa è esemplare ovviamente, Previate e Segantini, che sono i suoi grandi maestri, che lui vede a Venezia quando studia a Venezia. Sì. A Venezia andava la Corini Stampaglia in biblioteca a leggere Ruskin, a leggere tutti questi libri, e poi andava a vedere alle gallerie dell'Accademia i disegni leonardeschi, e quindi abbiamo messo un disegno leonardesco. Ma come abbiamo fatto, però? Non è che abbiamo pescato a caso da questo atlante di caliamo dentro delle opere. Abbiamo cercato di inserire delle opere che siano in qualche modo in un dialogo con le opere di Boccioni, quelle che più mostrano rispondenze, perché hanno un'opera di Boccioni che entra proprio in rapporto di per affinità, o quelle che segnano delle differenze, perché il bello è che Boccioni non è mai scontato, cioè non ti fa mai una citazione, non abbiamo fatto un gioco di specchi, abbiamo segnato anche quello che poi sono dei percorsi diversi,
da cui si allontana.
Okay. E poi una cosa singolare che caratterizza questa formazione sempre e che si vede in mostra, insomma, che abbiamo cercato di far capire, che lui spesso in una stessa opera, in una composizione, combina una fonte antica, rinascimentale, e una fonte moderna. Per esempio, Folla intorno al monumento equestre, un bellissimo disegno del 1908. C'è un cavaliere sul monumento. Da una parte si vede benissimo che c'è dietro un monumento a Barnabò Visconti del Castello Sforzesco, questa scultura monumentale trecentesca, o le Arche Scaligere di Verona. Ci sono questi monumenti trecenteschi, però dall'altra parte c'è una citazione, allo stesso tempo, nella composizione, da un acquaforte di Kat Kollwitz, che era una contemporanea, che lui vede da una rivista del 1902, e per cui lui ha combinato nello stesso soggetto due cose. Oppure in un altro quadro, un trittico di Previati, però anche con un ricordo della Pietà di Giovanni Bellini, per cui è interessantissimo, perché lui è molto libero e con la sua energia straordinaria riesce a creare combinazioni diverse, che sono appunto l'originalità di Boccioni.
Senta, questo percorso interessantissimo ci fa vedere, come ci spiegava, tutte le influenze, i rimandi, anche i rifiuti, ma il Boccioni futurista?
La mostra è proprio divisa in due grandi capitoli. Il primo è questo, di tutte le sue fonti, di tutta la sua formazione. Il secondo capitolo è quello tipo del Boccioni futurista, naturalmente, che è altrettanto, diciamo...
Quanti dipinti ci sono?
Monumentale. Dunque, in tutto abbiamo 38 dipinti, ci sono le tappe fondamentali, perché abbiamo scelto essenzialmente i dipinti futuristi che hanno una relazione con i disegni.
Cioè il disegno preparatorio e poi...
Sì, il filo conduttore della mostra sono i disegni delle collezioni civiche del Castello Sforzesco, per cui sono 60, sono tantissimi, distribuiti dalla fase giovanile a quella del futurismo. E noi siamo andati a combinare, a scegliere, per cui a chiedere in prestito i dipinti dei Boccioni che hanno relazione con i nostri disegni. Non abbiamo chiesto qualsiasi dipinto, e questo è il fatto che è tutto un percorso molto selettivo su questi due filoni. Uno, questo delle fonti, e l'altro il disegno che guida in qualche maniera, è il filo rosso attraverso il percorso. Però nella parte futurista ci sono alcune sorprese, perché esce più lui, ed è serrata la mostra, dipinti, disegni, oppure sculture, disegni, però ci sono dei capitoli essenziali che non possono essere dimenticati. Intanto il suo confronto con il cubismo, quindi abbiamo Picasso, abbiamo Arcipenco per la scultura, e quindi opere di questi cubisti presentate contestualmente al Boccioni. Quindi lì si vede effettivamente questo concetto di forza e energia, di statica cubista in quel momento, che si confronta con l'esplosione dell'energia e del dinamismo di Boccioni. È bello perché si vede proprio
un altro momento.
E poi ci sono delle opere cesaniane di Boccioni dell'ultima fase, in cui lui torna una nuova figurazione, e vedi che va a leggere, a rileggere un po' il grande esempio di Cézanne, che era quello che anche ha fatto per tutti scuola.